Bene, avete la vostra Bibbia? Questa sera continueremo sulla lettera di Paolo ai Filippesi e inizieremo un nuovo bersaglio, una nuova destinazione che ha a che fare con 3C. 3C. La prima C ha a che fare con la parola catene. Queste su cui maggiormente ci fermeremo stasera. La seconda ha a che fare con la critica. Conoscete cos'è la critica? Criticare. Qualcuno non la conosce? Qualcuno non è mai stato criticato? Solo quelle persone trasparenti. Sapete chi non è criticato? C'è una categoria che non viene criticata. Vediamo se l'indovinate. Chi è? Mary. Pa! Ci hai data una martella. Chi non fa niente non sarà mai criticato. Sapete perché? Non fanno niente. Che ci puoi dire? È così, è vero. Allora, la prima C era? Catene. La seconda C è la? Critica, e la terza C è, lo sentiamo sempre nelle nostre notizie qui in Italia, è la crisi. Catene, critica, crisi. Inizieremo con le catene, perché andiamo cronologicamente secondo l'esposizione, diciamo, della parola di Dio, e leggeremo, per cominciare, capitolo 1, verso 12 e 14. 12 e 14. Avete preso Filippesi 1, 12 e 14. Vi do tempo che lo prendete. Intanto avevo dato a voi o a qualcuno di voi che l'avevate preso un compito di ricerca. Chi l'ha fatto? Chi l'ha fatto il compito di ricerca? Studiate bene. Meno male che non devo fare punteggio. La settimana scorsa vi ho detto che stasera... Sì, no, tu. Antonio, sì. L'hai fatto? Lo so, ma tu e Antonio l'avete, questo è passato. Qualche altro? Hanno fatto i compiti insieme. Allora, vediamo se vi ricordate che cosa si trattava. Ad eccezione di John Paul e Antonio. Si trattava di un compito di ricerca su chi? Allora, alzate la mano così vi faccio parlare. No, nessuno. Dai, Julie. Cos'era? Shh. Te l'ho detto che tu ti siedi troppo lontano. Brava. E allora? Chi era?
Samuele.
Bravo Giovanni, Samuele. L'ho messo il giorno dopo su Facebook. Allora, Samuele aveva detto che io commetto un grande peccato se mi dimentico di pregare per voi. E poi ha detto qualcosa. Cosa ha detto nel finale di questo verso? E adesso vi mostrerò la buona e dritta via. Farò l'esempio. Amen? Va bene. Allora, ripetiamo. Stasera parliamo di catene. Parliamo di? E crisi. Bene, allora Filippesi, capitolo 1, verso 12. Ci alziamo tutti in piedi e lo leggiamo. Faccio cambiare posizione. Qualcuno non ha la Bibbia? Vendiamo le Bibbie in chiesa anche. Allora, l'Apostolo Paolo che parla e dice: desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, al punto che tutti quelli del pretorio e tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. E la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza parola, senza paura, la parola di Dio. A me piace questo verso. Tante volte alcuni hanno bisogno di essere stuzzicati, no? Accomodatevi, Dio benedica la sua parola. C'era un tempo, e noi lo troviamo già dal capitolo 19 degli Atti, che l'Apostolo Paolo aveva in cuore di andare a fare il predicatore in una zona, in una città, la grande città imperiale, che non era prima stato, e voleva andare lì come predicatore. Invece finì per andare lì come prigioniero. Cioè, questo è quello che noi pensiamo. Però stasera considereremo il fatto che Dio usa le catene per farci diventare missionari, predicatori, in una maniera un po' diversa. Infatti, se andiamo in Atti 19:21, dice: io devo andare a Gerusalemme, e poi in Romani 1:31 dice, scrivendo ai Romani: io sono pronto a recarmi anche a predicare l'Evangelo anche a voi che siete a Roma. Questo è sempre, chiaramente, sia nel libro degli Atti che nel libro dei Romani o altri posti, dimostrato con tanto, tanto desiderio. Ora, qui ci arriva intanto questa particolare frase: desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito. Quanto è accaduto? Andiamo a vedere cosa è accaduto. E perché l'Apostolo Paolo, nella sua praticità, invece di fare una lista di tutti i dettagli di quello che era accaduto, lo lascia fare a Luca quando scrive il libro degli Atti, ma lui non lo fa perché è come se davanti vuole dare alla sua scrittura qualcosa che è più importante di tutti i danni che lui aveva ricevuto. Però è buono che stasera ci rilassiamo e leggiamo capitolo 21 di Atti, qualcuno lo legga e lo legga ad alta voce, rilassatamente, senza fare la Formula 1 e con tutta la passione che possiamo avere. Atti, capitolo 21, dal 17 al 28 e poi anche il 31. Chi lo vuol leggere? Abbiamo qualcuno che c'ha la lingua, c'ha la voce, c'ha il desiderio? Va bene, fratello Emanuele. Allora, ripeto, Atti, capitolo 21, iniziando dal verso 17, c'è la descrizione di Paolo che si reca a Gerusalemme e poi che viene arrestato. E poi il verso 31.
Arrivati a Gerusalemme, i fratelli ci accorsero.
Un attimo, sentite di là? Meno male, perfetto.
Thank you.
verso 33.
Allora il tribuno si avvicinò, prese Paolo e ordinò che fosse legato con due catene. Poi domandò chi fosse e che cosa avesse fatto.
Grazie. Questo è in concentrato la descrizione di come Paolo inizia la sua vita di prigionia. Entra nel Tempio con altri tre gentili, viene preso come uno che ha proprio infangato il Tempio, la santità, erano tutte scuse, ma il suo desiderio era quello di condividere l'Evangelo. E quando poi, potete leggere tutto il resto che inizia sì dal verso 17 che poi va avanti, il discorso di Paolo ai giudei, c'è tutta una lunga e dettagliata storia, ma chi la scrive è Luca, non è Paolo. Paolo piuttosto si vuole concentrare su qualche altra cosa, e è quella che lui dice, le cose che mi avvennero. Pensate, non è quel tipo di persona che gli domanda come sta e ti fa 15 minuti di discussione e ti dice dove è andato la mattina, che ha mangiato per colazione, poi le persone che gli hanno telefonato. Conoscete quelle persone? Sono brave, sono dolci. Però dopo 5 minuti ti ho chiesto solo come stai. No, non vi capita voi? Si d'ora in poi quando tu ci chiedi come stai, ti diciamo mezza parola. Non è quello che voglio dire. Ma gloria a Dio perché Paolo si concentra sulle cose importanti. Quando a voi vedrete il vostro pastore che fa così, non è che c'ha l'artrite ai denti, è perché sta cercando di far capire a quella persona che sta facendo una testimonianza lunga e dettagliata di... Ah. Ma voi mi date il permesso di fare così? Come così? Così, come devo fare? Così, così significa un'altra cosa. Mi piace Paolo, Paolo va al dunque. Ora è vero, ci sono certi momenti dove dobbiamo esporre qualcosa, una testimonianza, dettagliate cose. Mi è piaciuto Cristelle che poteva dirci qui 3 ore di storia. Però si è concentrata al fatto di ringraziare il Signore. Cioè, non sempre dobbiamo fare gli espressi, come se non è importante, però capire la gestione del tempo che abbiamo a disposizione. Così anche nella preghiera è importante. A volte iniziamo a Genesi e finiamo a Apocalisse. E non è buono, specie quando ci abbiamo il martedì la riunione di preghiera, perché? Perché non diamo l'opportunità agli altri di pregare, oppure un'altra cosa, ormai stasera lo dico, mi permettete, vero? Che pace. È importante, specie anime nuove hanno bisogno di capire che anche loro possono iniziare a pregare in pubblico. E che non possono fare una lunga e dettagliata preghiera. Quelle preghiere devono essere ristrette, concentrate, semplici. Perché? Perché un'anima nuova impara anche a dire, ah, c'è speranza per me, posso anch'io lanciarmi e fare una preghiera pubblica. Vi confesso che oltre 30 anni di ministero, molte delle persone che sono nuove hanno difficoltà ad entrare e iniziare, anche se vado fuori testo, fuori soggetto, ad iniziare perché? Perché a volte si paragonano come gli altri fanno le testimonianze, come gli altri fanno le preghiere e gli si scoraggia l'idea, la mettono da parte, no, ci sono meglio gli altri, di lanciarsi, ma Dio non onora le parole, anzi se mi ricordo bene Gesù una volta ha detto che e Dio non risponde per la e che fa il Signore benedice, amen. I pagani vogliono queste cose, la moltitudine di parole è una cultura pagana. Qual è la cultura biblica? Poche parole. No, ancora di più di quello. Qualcosa che va al di là della parola. Certo, ma anche tutto quello che dicono, anche le preghiere lunghe sono anche dal cuore, per carità. Però c'è l'elemento della fede. L'elemento della fede che deve essere determinante. Così, ora ritorno. Paolo era il tipo di concentrare le cose. Perché se no, ti puoi tu immaginare? Oggi proprio ci ho pensato e ho detto. Se Paolo non fosse stato quello che in realtà lo era, e concentrarsi, ecco perché le epistole paoline, se a noi sembrano lunghe, in realtà non lo sono, perché il tipo di dottrina, di temi, di soggetti che lui parla, ci vorrebbe un'epistola che è grande quanto l'intera Bibbia. Quando parliamo di soteriologia, escatologia e tutte le ogie, li sapete, no? Sono dei soggetti estremamente lunghi e dettagliati, eppure lui riesce a concentrarli, certo con l'aiuto e la guida dello Spirito Santo, ma quando si parla di lui suona la fisarmonica. In inglese si chiama squeeze for Jesus. Squeeze significa spremere, pressare. E dobbiamo fare proprio in questo contesto. Così prendo spunto di dire, incoraggio tutti a pregare. E se qualcuno dice, Signore ti ringrazio, siamo qui, grazie nel nome di Gesù, amen, vi do anche un bacio. Perché rompiamo questa cultura delle lunghe preghiere. Ed è bello anche la domenica mattina vedere uno, due o tre. Ma se uno prende il tempo di tre, gli altri non partono. E noi dobbiamo essere sensibili a questo. Ho chiuso? Amen. Allora pregate tutti? Pregate tutti. Perché tutti avete il santo diritto di esprimere. Non voglio immaginare che nella Chiesa quelli che pregano sono sempre alcuni. No. Se tu preghi nella tua vita, tu puoi pregare anche nella tua famiglia. Va bene? Ok. Ora, cosa fa Paolo? Paolo dice, le cose che mi sono successe, le cose che mi sono venute, accadute, le cose che sono realizzate in me, andiamo a riprenderlo in Filippesi, mi è accaduto a piuttosto, in altre parole, piuttosto cerca di raggirare l'attenzione alla cosa che è importante, non a quella che è accaduta, cioè al risultato di ciò che mi è accaduto. Cosa gli era accaduto? Lo dico in breve. Prima di tutto era stato arrestato per 2 anni in una città romana della Palestina. Qual era? Cesarea. Poi si mette finalmente in viaggio dopo i 2 anni e finisce in un'isola per 3 mesi. Qual è l'isola? Malta. Finalmente parte da Malta e arriva a Roma. A Roma viene anche lui lì, certo, portato prima in casa, poi in prigione. Non si sa se il tempo è stato un po' dentro, un po' fuori, perché dovevano decidersi e la cosa era piuttosto burocratica. Le cose sono ancora così a Roma, non vi preoccupate. Si allungano sempre. Perché? Perché dovevano giostrare, diciamo, gestire e giostrare questo. Questo è un cittadino romano, è anche giudeo. Gli ebrei non lo vogliono vedere, allora dobbiamo cercare di capire la sua cittadinanza. Già abbiamo preso una bella lezione perché lo hanno frustrato e si sta appellando a Cesare, e nessuno può essere mai frustrato essendo un cittadino romano prima di essere giudicato. Avevano un timore lì, che facciamo? Era una patata bollente. Che lì è iniziato lo scaricabarile. fatelo tu. La stessa cosa è successo con Gesù. Gesù durante una sola notte passò in quasi 6 giudizi, tra uno e l'altro. Leggiamo bene la storia e vedremo che nessuno voleva gestire questa cosa. Era una cosa politica, non era religiosa. Alcuni la vedevano dal punto di vista religioso, altri erano politici, paurosi, tra governatori, eccetera, eccetera. Paolo dice, tutto quello, mamma mia, la mia vita si racchiude in questa frase, tutto quello, perché la sua, diciamo, l'idea sua era quella di puntare sul progresso dell'Evangelo. Ora, quando Paolo dice in Atti e anche in Romani, io sono pronto a venire a Roma, io sono pronto, voglio venire, non vedo l'ora di venire, portami questo, portami quello perché voglio andare, voglio partecipare a qualcosa con voi. Qual era lo scopo? Vedere Roma, no? Giusto? Cos'era il suo vero scopo? Perché a Roma?
Perché era considerata la prima città romana.
Certo, Roma è romana.
Una città importante.
E allora? Un attimo, scusa, come? Era una città importante. Sì, il Giuli, dimmi. Sì, doveva andare lì, però io ho detto, quando lui voleva andare a Roma, non da prigioniero, ma da predicatore, perché voleva andare a Roma? Sì. Infatti lui stesso dice qui al verso 14 che i fratelli si sono incoraggiati a predicare la parola. L'idea era questa. Se voi vi ricordate, quando Paolo stava nell'Asia Minore, quella che è la Turchia occidentale di oggi, e che voleva, secondo la sua idea, andare in Bitinia, in Galazia e lì continuare a predicare, dice che lo Spirito Santo gli vietò e durante la notte ebbe una... Era un sogno o una visione? Era un sogno e in questo sogno c'era una visione, però certi sogni sono particolari. Non andate dietro i sogni, per favore. Noi andiamo dietro la parola di Dio. Però se Dio decide di parlarti a te in sogno, te lo farà veramente capire. Non mettiamo mai Dio in una scatola, dici no, non può fare solo così. Però, durante la notte, c'è quest'uomo macedone, sapete la storia, passa a soccorrerci. Quella è stata, che cosa? La prima volta che l'Evangelo entrava in... Europa. Perché Dio voleva anche l'Evangelo in Europa? Perché Dio ovunque ha delle anime. Paolo voleva andare a Roma, non perché Roma era importante, perché c'era l'imperatore, ma perché sapeva che a Roma era una, chiesa, una città molto, come oggi lo è New York, Londra, Roma e tante altre, molto cosmopolitana. C'erano tantissime persone da tutto l'impero romano, che iniziava dalla Turchia, dalla Palestina, tutto il nord fino alla Spagna, al Portogallo, poi scendeva anche dall'altro lato la costa nordafricana. Tutto questo era un impero, l'impero romano, e venivano da tanti posti. Allora sapeva, aveva in cuore di andare in questa città, perché lo è successo anche a Los Angeles nel 1908. Lo Spirito Santo discese e iniziò a un risveglio, e da lì partirono fratelli, perché Los Angeles era una forte, come dal lato orientale c'è New York, dal lato occidentale c'è San Francisco oggi, ma allora un po' di più c'era New York, Los Angeles. Lì c'erano persone di tutto il mondo. E infatti il risveglio pentecostale, sì, ebbe inizio a Los Angeles, ma da Los Angeles si propagò. Dio sa sempre gli spostamenti degli uomini. Dio sa come portare da un posto all'altro l'Evangelo. E questa era sempre la sua prerogativa. Io voglio andare a Roma a fare che? Lui stesso lo dice, sono pronto a venire a Roma a fare che? A predicare anche a voi che siete a Roma, cioè a dare a voi il messaggio dell'Evangelo, della buona novella. Se il nostro desiderio, se la ragione di cui noi abbiamo cantato della vita è amare il Signore, una delle maniere che noi esprimiamo il nostro amore è: Signore, come posso fare a collaborare nell'espansione, nel progresso dell'Evangelo? Noi in Umbria vogliamo vedere anime salvate, vero? Come facciamo? Dobbiamo iniziare a pensare una strategia, una visione. Ci sono due belle cittadelle che il Signore ha messo in cuore, però non voglio accendere una fiamma e poi non alimentarla. Abbiamo bisogno di operai che bruciano e ardono per l'amore del Signore. C'è Marciano, c'è Umbertide, che ce li ho come un chiodo fisso qui. Io non so quando, ma il Signore farà un'opera sua. Intanto, continuiamo ad alimentare. Alimentare che cosa? Il progresso dell'Evangelo, ovunque e in ogni maniera. Però abbiamo bisogno di persone che diventano dei tronchi ardenti. Lo capite questo linguaggio? Dobbiamo avere passione per le anime. Grazie librerie, sorella Tea, che hai subito ordinato quel libro di Oswald Smith, Passione per le anime. Quanti di voi l'avete comprato? Avete iniziato a leggere? So. Ci sono ancora copie, sorella? Sì? Una sola. Chi la vuole? Chi la vuole comprare? Chi la vuole regalata? Chi vuole evangelizzare e avere passione per le anime? Amen. Ho visto le altre due risposte prima. Dobbiamo rivedere se veramente lo vogliamo con le amen o con la prontezza al sacrificio. Paolo ci darà l'esempio. Continuiamo. Paolo arriva a Roma e lui trova gioia non nelle circostanze ideali, ma nelle circostanze che promuovono il progresso del Vangelo. Vedete quella parola progresso? È un termine militare che significa avanzamento e veniva utilizzato dalle truppe che prima di andare in una zona che non erano mai stati, questo è il lavoro pioneristico si chiama, mandavano degli ingegneri che studiavano la topografia, la geografia, le vallate, i fiumi, quello che c'era davanti, e loro dicevano: questa è la strada che gli diremo di fare. Perché? Perché noi stiamo andando avanti come dei pionieri. Il pionieri è andare dove altri non sono ancora andati, così quelli che seguono possono facilitare il progresso. Non vi siete mai ritrovati in un posto dove guidate e poi tutto a un tratto strada chiusa? Non è che ve lo dicono 3 chilometri prima, no, alla fine. Grazie a Dio che Paolo dice: tutte queste cose sono state un po' come gli ingegneri dell'esercito, ingegneri civili, parlo di ingegneri civili, che sono andati avanti, hanno esplorato, perché quello è un termine militare, hanno esplorato qual era la giusta strada da fare, in maniera che il progresso dell'Evangelo potesse contribuire ad essere sempre più pieno di successo. Però ci dimentichiamo che il lavoro pionieristico è il più arduo. Sapete perché? Adesso iniziamo a vedere tutti questi campi attorno Perugia, belli pronti, coltivati, belli, diciamo, pronti alla semina. Vero? L'avete visto? Avete notato? Tra poco inizia l'erba, i fiori, in certi posti già ci sono i girasoli che saranno messi su e tutto va avanti. Ma quando un terreno non è pronto, non è stato zappato ancora, sapete com'è? È roccioso, ha bisogno di essere dissodato. O no, possiamo anche per lo Spirito del Signore buttare la semenza. Cosa pensate? Un fratello che è un contadino e dice: io ho fede che se semino qua in mezzo a queste rocce ci avrò una grande bella raccolta di mais. Funziona? Perché? Ma lui ha fede. No, la fede non è mai, ecco perché non bisogna tentare il nostro Signore, utilizzata allo sbaraglio, alla pazzesca. Il Signore ci dirà a quel caro contadino: tu devi prima togliere le pietre, dissodare, preparare. E il primo anno è un anno dove non c'è raccolto. La Chiesa ha bisogno di capire, come Paolo, che se vogliamo un giorno sapere che chi viene e il progresso dell'Evangelo va avanti, non sempre ci sono dei frutti immediati. I frutti vengono dopo un certo periodo di tempo, quando il terreno è stato dissodato, zappato, concimato, quello che sia, fertilizzato, e poi pronto e preparato con la tempistica della stagione. Mi seguite? Tante volte che succede, e ve lo dico per esperienza, nelle chiese, ovunque nel mondo, partono in quarta, accendono luminari, iniziano a seminare, ma si sono dimenticati che dovevano togliere pietre, cioè preparare il terreno. E che succede? Fiasco. Dopo 10 anni qualcuno vuole rifare la stessa cosa. Sapete cos'è la prima cosa che esce fuori nel contesto di questa idea di alcuni nella Chiesa di iniziare quello che è stato fatto 10 anni fa? Indovinate. Ah, ci abbiamo provato 10 anni fa. Il primo passo sbagliato provoca un altro abisso 10 anni dopo. Perché? Perché uno ricorda il fiasco di 10 anni fa e la paura, prima si è magari gestito con tutto tanto zelo, senza troppa saggezza, e ora si sta lì a gestire con la paura. E Dio ci chiama a gestire le cose con saggezza. C'è un tempo dove dobbiamo essere di animo pionieristico, però dobbiamo capire che se fra un anno non ci sono raccolte, è assolutamente normale. Tante volte vorremmo che certe persone vengano al Signore immediatamente, vero? Sì, perché no? Alcune a volte prendono un anno, 2, 3. E ripeto, io ricordo quando abbiamo buttato queste mura che dividevano qui. C'ho ancora la foto di Nicola, di Livio, una mazza, tutti. E non tutte sti mura cascavano al primo colpo. E poi ce ne hanno dato un secondo colpo, e il terzo colpo, e il quarto, ancora lì erano. Per oggi non ci sono più, sapete perché? Ci sono voluti forse 200 colpi Ogni volta che noi facciamo un colpo, indeboliamo il muro, e ogni volta che noi siamo persistenti e facciamo qualcosa, indeboliamo il muro satanico. Satana ha le sue fortezze. E sono convinto che qui in Umbria non è diverso da altri posti, se non con tutti questi nomi di casa del diavolo, infernacce qua e là, e mi sembra a volte dico, ma dove sono, dove mi trovo? Questa è la roccaforte del Medioevo, e se riguardiamo un po' alla storia c'erano tante cose strane, ma non significa nulla, significa solo che il nemico desidera costruire mura dove l'Evangelo non entra. Noi dobbiamo pregare, uno si dissoda pregando. Paolo pregava, e adesso vedremo anche quanto pregava con quattro coppie di guardie che ogni giorno venivano a guardarlo, eh? Era una guardia che stava, ogni 6 ore cambiavano, e lui pregava per loro fino al punto che lo vedevano ogni giorno, avevano capito chi era un uomo di fede, e loro stessi adesso vanno a parlare ad altri, agli elite, la guardia pretoriana, la più alta guardia, rispettatissima, di chi era Paolo. Paolo pregava, perciò bisogna pregare. Poi bisogna sacrificare. Forse verrà il tempo durante l'estate che faremo una riunione qui in chiesa e faremo altre sere fuori. Io non lo so. Pregate il Signore, ditemi quello che il Signore vi fa sentire in cuore. Ma non possiamo sempre rimanere qui. E anche informalmente o no, gazebo o no. Forse il gazebo non funziona. È tempo che cambiamo il verme, ma non possiamo fermarci di evangelizzare, non possiamo fermarci di avere uno spirito pioneristico. Sapete i romani perché conquistarono molto di quel mondo antico? Perché quando trovavano un ostacolo lo raggiravano. Gli ingegneri pioneristici dicevano: se di qua non si può passare, vedremo un'altra strada. Ecco perché nasce quel proverbio che dice che tutte le strade vanno a Roma. Perché in qualche maniera per loro non c'era questo non si può fare. Ci deve essere la soluzione, e la soluzione la troveremo. Noi abbiamo il Signore che ci ha ordinato: andate per tutto il mondo a predicare l'Evangelo, iniziando da Gerusalemme. Questa è la nostra Gerusalemme. Io ricordo quando ero ragazzo, tempi di campeggio, c'era un fratello che era così entusiasmato, che voleva andare a fare il missionario, si era addirittura cambiato il nome, si chiamava Carmelo e voleva essere chiamato fratello Thomas. Vi dico fatti veri, eh? Fratello Thomas, sapete, ai tempi quando non c'era ancora internet, alla fine di ogni turno di campeggio tutti questi ragazzini giovani, dammi il tuo indirizzo. Quello era il momento peculiare dove qualcuno poteva dichiarare una certa simpatia a qualche altra ragazza e viceversa, e poi attaccare discorso per tutto l'anno. Si mandava la cartolina, a Roma andai, a te pensai, e questa cartolina ti mandai, si iniziava. Altro che telefonini, non c'era neanche il telefono fisso in alcune case. Perché dico questo? Perché è importante capire quanto l'Evangelo ha bisogno di essere predicato con tutto il cuore, tutta l'anima. Questo fratello Thomas era il fuoco di paglia. Quando diciamo con tutto il cuore significa con i fatti, amare il Signore. Eravamo un giorno, vi dico questo e poi chiudo, tra 1:30 e 3:00 c'era l'ora di riposo. Qualcuno dormiva, qualcuno meditava. E ci vengono a chiamare, dove andiamo? Andiamo laggiù sotto un grande albero di carruba, bellissimo. Io sono stato battezzato di Spirito Santo sotto un albero di carrube, 40 persone in quel giorno, perché si faceva la preghiera lì, pregavamo. Un pastore mi fa: Dave, ma tu non vuoi essere battezzato di Spirito Santo? Sì, allora prendi la sedia e mettiti qua e prega, digli al Signore. E così è stato. Vi dirò la mia esperienza. Thomas che fa? Raccoglie. E ci manda a dire a tanti giovani, ma ragazzini, dice: senti, io sto organizzando il culto sotto quell'albero là. Dice: perché non viene? Puoi fare tu quello che passa per l'offerta, puoi fare tu quello che suona, puoi fare tu. Insomma, aveva organizzato un culto in una chiesa tutto per conto suo. Ma parlo di 13-14 anni. Ma io ci vado per la prima volta. E Thomas piglia sta Bibbia, si aveva fatto dare la Bibbia del suo padre, non lo so, e comincia a predicare. Insomma, lui non è andato mai in missione, non è mai partito, era solo fuoco di paglia. Per 6 anni lui insisteva e diceva che il Signore lo aveva chiamato a servirlo per andare, dice che doveva andare in Africa. Forse voleva venire proprio dove c'eri tu. Doveva andare in Africa. E dice: il mio sarà. Questa è la cosa proprio che poi ci ha fatto esplodere. Un biglietto di andata senza ritorno. Ancora deve partire per l'Africa. C'è fuoco di paglia. Servire il Signore non è un'incandescenza temporanea. È una fiamma costante. Paolo non disse: io voglio andare a Roma. No. C'aveva il cuore, aveva pregato. Sapevo che Dio lo portava lì, non per questo è il grande portatore di risveglio. Convertirà l'Africa a Gesù. Iniziamo qua a Gerusalemme. Noi dobbiamo iniziare a Perugia, nell'Umbria, a continuare a pregare. Non li capisco più quelli che il Signore li chiama, per carità, Dio può chiamare chiunque ad andare in un ministero di missione particolare in qualche posto, e c'è una chiamata dal Signore e esistono queste cose, ma quando uno non è falegname in casa sua e vuole fare l'ingegnere all'altro mondo, guardatevi. State attenti, può essere un fuoco così. Paolo invece non ci insegna queste cose. Paolo ci insegna ad avere nel cuore quella fiamma costante. E anche se il tempo passa prima che lui va a Roma, non importa se uno va come missionario a Roma o come prigioniero, come predicatore o come prigioniero. L'importante è che va nel piano di Dio. La prossima volta vedremo. Vedremo come queste catene fanno capire che questo era l'unico modo perché Paolo potesse andare a Roma. Sapete, vi sono situazioni a volte dove il Signore ci mette in una situazione di catene e noi possiamo pensare: adesso tutto è finito. Invece dobbiamo imparare a considerare che in quella situazione di catene può essere il modo perché Dio ci porta in un certo luogo. Io immagino solo che se non fosse stato per le catene, Paolo non poteva mai evangelizzare 12 persone ogni giorno che cambiavano di guardia. Se non fosse stato per le catene, tu pensi che Paolo poteva mai arrivare a testimoniare di Gesù alla guardia pretoriana? Assolutamente no. Se qualcuno di noi a volte pensa: Signore, come mai? E potremmo tutti rischiare questo, piuttosto che dire: Signore, tu dovevi fare questo, invece non hai fatto questo. Siamo in catene, c'è un blocco, c'è qualcosa che mi trattiene. Lì è il tempo che noi chiediamo a noi stessi, nella vita pratica: Signore, ma sono incatenato per una certa ragione? Fanny Crosby è una donna che ha scritto più di 500 inni, di cui noi ne cantiamo assolutamente una cinquantina. Sapete qual era il problema di Fanny Crosby? Ad un'età molto tenera, lei viene colpita da cecità, diventa cieca. Pensate che è una catena questa? Chiudete gli occhi per un secondo. 3, 4, 5 secondi. Chiudete gli occhi. Chiudi gli occhi. Non per farti la pennichella, chiudi gli occhi. Ora immagina che devi ritornare a casa con gli occhi chiusi. Potete aprirli, dai. Lei non mise: la mia vita è finita, non posso fare più niente. Iniziò a far sì che quella catena diventasse una benedizione per gli altri. Stessa cosa succede alla moglie, si chiamava Susanna, del principe dei predicatori. Chi è? Chi? Spu? Charles Haddon Spurgeon. Presto rimane invalido. La moglie dice: ah, mamma mia, come potrò fare? Devo aiutare mio marito. Invece cosa fa? Inizia a capire come tutti gli scritti del predicatore potevano essere a disposizione di altri. Allora rimane a casa, prende tanti di questi scritti, li mette insieme. Non poteva lasciare il marito, il predicatore. Allora, sapete questa storia? Questa è una vera piaga per fratello Spurgeon. E inizia a darli ad altri, tanto che viene tante richieste, dice: siamo benedetti, vogliamo sentire, noi abbiamo anche diversi libri che lui fece come commentario. E mentre Dio si usava di lui nel scrivere tanti di questi libri, di questi sermoni che poi predicava anche seduto, un'altra cosa avviene: sua moglie inizia a distribuire a tanti altri pastori, membri di altre chiese, questi scritti che venivano letti e venivano edificati, portavano incoraggiamento. A volte la catena diventa una benedizione per gli altri. Io voglio che sappiate che le mie catene hanno portato progresso per l'Evangelo. Non è un caso. Io credo che è una divina progettazione. Dio sa, a volte, portarci in posti o farci fare delle cose che noi non potremmo mai arrivare a fare se non fosse proprio per queste catene. Così, non sgomentiamoci di pensare sempre che Dio ci deve in qualche maniera cambiare la nostra situazione, la nostra circostanza. Paolo pregò che Dio lo guarisse, però quando Dio ci disse la mia grazia ti basta, ha capito che la sua debolezza sarebbe stata una benedizione per lui e per gli altri. Preghiamo.